Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è mercoledì 17 aprile 2024 e questo è il vostro podcast preferito, ovvero Grandi Linee, che in mezz'ora vi informerà su ciò che succede nel mondo e in Italia, o perlomeno ci proveremo. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisan.
Vi ricordiamo che non abbiamo approfondito queste notizie perché stiamo ancora costruendo la puntata di Breaking Italy e che a un certo punto questo servizio diventerà a pagamento, ma non oggi. Intanto quindi iniziamo.
Enjoy. Partiamo dall'Italia.
Apriamo la rassegna di oggi con quanto accaduto ieri pomeriggio a Roma, fuori dall'Università La Sapienza. Ci sono stati infatti nuovi scontri tra polizia e manifestanti, collettivi studenteschi, che chiedono all'Ateneo Romano di interrompere le collaborazioni e i progetti accademici tra La Sapienza, appunto, e le università israeliane, il tutto per finanziare tecnologie sia a scopo civile che militare.
Quindi qui potremmo fare un paragone a ciò che è successo all'Università di Torino, in cui effettivamente un bando tra l'università e un'università israeliana, o Israele proprio, è stato annullato. Si parlava lì di robe di ambito scientifico, quindi erano ancora cose più plausibilmente vicine all'ambito bellico.
Sì, più militare, ecco, esatto. che civile, diciamo
sì.
Così. Comunque, la manifestazione di ieri è arrivata peraltro in concomitanza con la riunione del Senato accademico, che ha rifiutato l'idea di boicottare queste collaborazioni accademiche, pur ribadendo comunque misure a sostegno degli universitari palestinesi. Davanti al rettorato quindi ci sono stati questi primi scontri. In mattinata due studentesse si sono incatenate all'ingresso, mentre nel pomeriggio appunto i manifestanti hanno provato ad entrare all'interno. Ovviamente nel mezzo di tutto ci sono stati slogan contro la rettrice Antonella Polimeni e anche la polizia. Respinti appunto dalla polizia, i manifestanti si sono poi diretti verso il commissariato dell'università, fermati anche in questo caso, per liberare uno dei manifestanti che nello scontro precedente aveva danneggiato un'auto della polizia. Il problema qual è? Che il manifestante arrestato si trovava al commissariato di San Lorenzo.
Ma quando è stato arrestato questo studente, o comunque questo manifestante?
Gli scontri precedenti alla Sapienza. È stato poi portato al commissariato di San Lorenzo, i manifestanti hanno continuato il loro corteo sbagliando, andando appunto dove ti ho detto, al commissariato dell'università.
Quindi l'università ha un commissariato?
Anche io stavo per chiedere che cos'è il commissariato dell'università.
Che roba è?
A quanto pare sì.
Mi fa strano affiancare due istituzioni come l'università e le forze dell'ordine, onestamente, ma ci credo, ti dico, ci credo.
E il commissariato dell'università degli studi si trova nel viale dell'università della Sapienza, quindi
okay.
Esiste.
Non si finisce mai di imparare.
Quindi cosa succede? Che in seguito poi il corteo si sposta e si sposta verso il commissariato di San Lorenzo, dove ci sono stati altri scontri. Quindi al momento il bilancio è di due arrestati, quello che vi ho detto prima che ha danneggiato l'auto della polizia, e di un'altra manifestante che ha preso a pugni il dirigente del commissariato di San Lorenzo, peraltro. L'episodio ovviamente ha suscitato indignazione da parte della ministra dell'università, Anna Maria Bernini, che ha manifestato solidarietà alla rettrice peraltro della Sapienza. La premier Giorgia Meloni ha attaccato i collettivi accusandoli più di delinquere che di manifestare, ed è una situazione parecchio calda e che mi porta anche a chiudere con un aggiornamento per quello che riguarda anche la Biennale di Venezia, che comincerà tra pochi giorni peraltro, il prossimo 20 aprile. È perché dobbiamo parlare del padiglione di Israele, che nelle scorse settimane è stato molto criticato con gli attivisti che hanno chiesto, a partire già dallo scorso febbraio, di rimuovere ed escludere il paese dalla mostra. Ecco, la notizia è che il padiglione di Israele rimarrà chiuso fino a quando non verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco a Gaza e liberare anche gli ostaggi israeliani da Hamas.
Secondo voi la decisione della Biennale è più quello di reagire a delle manifestazioni degli attivisti, o l'avrebbero comunque presa questa decisione?
La decisione non è della Biennale, la decisione è stata presa dall'artista. È l'artista israeliana
in primis.
Che ha deciso di non aprire il proprio padiglione in protesta per il non raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi.
Ok, non avevo capito. Ok, quindi ovviamente il discorso cambia.
No, anzi, si chiedeva da tempo alla Biennale di prendere, insomma, iniziativa riguardo la chiusura del padiglione israeliano per dare un segnale anche simbolico, insomma, rispetto a una posizione dell'arte rispetto a quello che succede a Gaza, ma non è stata una chiamata raccolta dalla Biennale, è stata una decisione degli artisti.
Che alla fine hanno agito loro di loro iniziativa.
Sì,
alla
poi
fine
hanno unito la protesta per il non rilascio degli ostaggi, cioè per il non essere ancora stati in grado di raggiungere un accordo sul rilascio degli ostaggi, anche all'idea di un cessate il fuoco su Gaza.
Chiarissimo.
Insomma, comunque le proteste continuano.
E la repressione di esse pure.
Comunque non sono immagini belle quelle che ogni volta che vediamo le scene, anche perché comunque il motivo per cui si protesta è molto legittimo. La possibilità che le università israeliane possano influenzare a livello militare tutto quello che sta accadendo nella striscia è un modo giusto di protestare e di è legittimo, come ho detto prima. Quindi insomma, vedere scontri, manganellate.
Io credo che sia molto difficile nel caso di Israele separare gli scopi civili da quelli militari, perché parliamo di uno stato che si trova in guerra da quando è nato.
Ma poi, anche tornando alla questione di Torino, che si parla di tecnologia del suolo, dell'acqua e ottica di precisione. Questo era il tema del bando. Ovviamente non è semplice, come dici tu, dire ok, no, ma questa roba serve per sviluppare le città o non lo so, gli impianti, eccetera.
Poi, a parte lo specifico caso di Israele, su cui vi ho appena espresso quella che è fondamentalmente è la mia idea, credo che in generale i confini fra scopi civili e militari siano piuttosto porosi, perché comunque è spesso è la storia delle invenzioni del mondo, tendenzialmente, no? Viene inventato qualcosa che serve a uccidere meglio e poi scopri che può servire anche a qualcos'altro, vedasi i droni.
Alla fine il progresso è proprio una cosa bella. Il progresso ci porterà lontanissimo.
All'involuzione. E atterriamo a Bruxelles, perché è successo ieri che la polizia ha interrotto quello che potremmo definire un raduno, diciamo, di esponenti delle destre conservatrici.
Ottimo.
Dimmi di più.
Tell us more, Eleonora.
Allora, per dare qualche dato oggettivo in più, appunto è successo ieri martedì che è stata ordinata dal sindaco del distretto di Bruxelles nella quale si teneva questa conferenza la chiusura di suddetta conferenza, che appunto presentava alcuni personaggi delle destre ultraconservatrici. La motivazione per cui sarebbe stata chiusa sarebbero di sicurezza e ordine pubblico.
Come è arrivata questa la questione di sicurezza sino alle forze dell'ordine? Cioè, qualcuno l'ha notificato, nel senso?
Beh, vabbè, nel momento in cui organizzi una conferenza immagino ci sia un via vai di persone, un tot di documenti da firmare, quindi credo lo sapessero anche già da... Certo, viene anche da pensare, adesso che mi hai chiesto qualcosa su questo passaggio, perché è stata data l'autorizzazione in primis.
Esatto, una volta che tu autorizzi un evento o succede qualcosa di inaspettato oppure mi chiedo che cosa sia successo.
Secondo me era perché non si voleva privare le persone di alcuni argomenti che fornivano di spunti di riflessione veramente interessanti, come per esempio perché dovremmo preferire la nostra cultura a quella degli altri.
Ah, questo era il tema importante.
Sì, un altro tema importante era sfidare il wokismo, un interesse internazionale.
Perché la dovremmo preferire? Effettivamente, perché? Dimmi perché!
Infatti tutto dipende dal tono, mi fa molto ridere. Ovviamente in inglese è should, quindi
certo.
È diverso, però utilizzare il corrispondente in italiano crea dei problemi, effettivamente. Comunque, scusate adesso la divagazione umoristica, sappiate che comunque è stata, diciamo, molte persone erano interessate comunque a questo evento, pare che ci fossero diverse centinaia di persone che partecipavano, e tra i conferenzieri di punta c'era un personaggio noto della Brexit che è Nigel Farage, ex leader dello UKIP.
Egolo.
Ed è proprio durante il suo intervento che sono iniziate a circolare le prime voci dell'imminente sospensione dell'incontro da parte della polizia.
Io mi immagino la polizia: oh ragazzi, sta iniziando a parlare,
taglia tutto.
Comunque non immaginatevi uno sgombero, perché non è assolutamente quello che è successo, perché la polizia non ha effettivamente chiuso baracca e baracchino al suo arrivo, né appunto ha sgomberato i presenti, però non ha permesso l'ingresso a nuovi arrivati e ha successivamente chiuso la conferenza.
Quindi non ci sono stati scontri, diciamo così? Non ci sono state situazioni?
Assolutamente no.
Ok.
Ovviamente ci sono state delle reazioni, in generale provengono dalle destre, che lamentano che questo sia stato un danno alla libertà d'espressione, e ne possiamo discutere perché comunque è una cosa interessante.
Sì, perché a prescindere dagli argomenti, insomma, che dovevano essere trattati, di cui abbiamo ironizzato, c'è il fatto che comunque hanno autorizzato una conferenza e poi hanno deciso di interromperla per ragioni di ordine pubblico, così, ecco.
Boh, c'è qualcosa che mi sto perdendo sicuramente di questa questione, nel senso che io non credo che un argomento spinoso o controverso possa costituire, a prescindere, una questione di emergenza di sicurezza.
Allora ragazzi, io non so se la Lega belga dei diritti umani risponde ai vostri quesiti, però loro hanno dichiarato che è vero che la libertà di espressione deve essere applicata a chiunque entro i limiti della legge, ma questo, almeno questo è quello che loro dichiarano, dal canto loro, questo non significa, non implica che bisogna aprire le porte all'estrema destra. Le porte di casa nostra, dicono. Infine, ultimo commento che vi voglio dire, poi non so se avete dei commenti da darmi. Il primo ministro De Croo, che comunque è un esponente di un partito neoliberale conservatore, ha definito la chiusura inaccettabile e incostituzionale. E ripeto, se ne può comunque parlare.
Sì, cioè per me non è chiarissimo come prescindere, perché Se si parla di sicurezza è un conto, se si parla del fatto che sono tematiche inaccettabili è un altro, capito? C'è proprio un altro discorso.
Sono due livelli totalmente diversi, ecco.
Sì, e quindi è logico che se, ad esempio, in quella situazione c'era un estremista orientato a destra che, non lo so, stava gridando alle violenze verso le persone nere, sto sparando, ovviamente è un discorso. Se ci si muove nel livello concettuale, il fatto di perché dovremmo preferire la nostra cultura a quelle altrui, ditemelo, voglio saperlo, perché ho bisogno di saperlo.
Te l'avevo detto che erano argomenti di spessore culturale.
Capisci?
Evidente.
Capisci? Cioè, voglio parlarne, basta. Passiamo alla guerra.
Ci sono vari aggiornamenti che riguardano la situazione del Medio Oriente che sembra doveroso condividere. Intanto, se volete, possiamo partire da ciò che riguarda l'eventualità di una risposta israeliana all'attacco che l'Iran ha lanciato appunto sul suolo di Israele nel weekend, di cui abbiamo già parlato, perché sono già 3 giorni che il gabinetto di guerra israeliano discute delle diverse possibilità che ha rispetto appunto a una ritorsione. Se ne discute da 3 giorni perché si ritiene che l'attacco compiuto dall'Iran non possa passare impunito, però la risposta deve essere calibrata con estrema attenzione e deve tener conto del raggiungimento di diversi risultati strategici, che sono fondamentalmente impedire che avvengano nuovi attacchi sul proprio suolo, evitare di andare contro le direttive degli Stati Uniti in maniera troppo esplicita, perché gli Stati Uniti non vorrebbero che Israele rispondesse a questo attacco, e ovviamente evitare l'escalation che porterebbe ad una guerra totale nella zona.
Ma quindi si tratta di un contrattacco puramente simbolico, cioè tipo questa cosa non può passare impunita, ma comunque non vogliamo fare danni, cioè è una roba proprio pura politica.
Allora, la motivazione è puramente politica, però le varie possibilità hanno diverse implicazioni. Non voglio entrare nei dettagli perché alla fine non sono un'esperta di strategia di guerra, però ti invito, Chiara, e vi invito tutti qualora foste interessati a leggere un po'. Ho preso queste informazioni dal New York Times per approfondire il perché si vorrebbero fare degli attacchi e il perché non si vorrebbero fare degli attacchi. È molto interessante. In tutto ciò, come vi stavo già accennando, gli Stati Uniti preferirebbero non dover contenere, diciamo, una ritorsione israeliana contro l'Iran, ma si rendono anche conto, proprio per questa cosa che dicevamo adesso, dell'alto valore simbolico di una ritorsione, che non è possibile persuadere Israele a non attaccare, e quindi hanno rinnovato il proprio impegno alla difesa militare di Israele e soprattutto hanno annunciato delle sanzioni, nuove sanzioni, perché già ve ne erano, contro l'Iran per punire appunto lo stato sciita dell'attacco che ha compiuto nel weekend. Non ci sono ancora i dettagli, ma si parla di limitazioni alle esportazioni del petrolio e soprattutto anche limitazioni all'accesso ai componenti che servono per costruire missili e droni.
Volevo dire una cosa, siamo 3 giorni da quando c'è stato l'attacco iraniano, che c'è una sorta di non di calma apparente, ma di stallo e anche di ombre su quello che avverrà nei prossimi giorni e settimane. Non sappiamo dettagli in merito a una risposta di Israele o meno, non sappiamo nei dettagli le sanzioni, non sappiamo le sanzioni nei confronti dell'Iran ovviamente, non sappiamo nulla, è come se ci fosse un silenzio proprio a livello anche di informazioni che mi fa un po' strano, ecco.
Beh, sicuramente è sintomo proprio di tutte le forze che ci sono in gioco e anche dei rischi, come diceva Eleonora, di ogni
passo che si fa.
Tutte le alternative hanno delle implicazioni, ovviamente, solo che alcune implicano la morte delle persone e le altre...
E altre pure.
E altre forse meno, non si sa.
Se è vero che in questi giorni c'è stato silenzio, in questo senso, un posto in cui invece non c'è stato silenzio è stato il nord di Gaza, dove Israele ha continuato ad attaccare e soprattutto anche ad arrestare abitanti della zona. E nella notte di lunedì, riporta l'autorità palestinese, le IDF hanno circondato una scuola dove avevano trovato rifugio varie famiglie sfollate. C'è stato anche un attacco aereo su una moschea che si trova nell'area di Jabalia, che è uno dei campi profughi della striscia di Gaza, e le Nazioni Unite dicono che Israele abbia anche aperto il fuoco su civili che stavano tornando dal sud verso il nord della striscia. Mi sembrava importante dirvi queste cose perché abbiamo notato un po' tutti, no, che dopo l'attacco dell'Iran i palestinesi sono passati in secondo piano.
Assolutamente.
E non è ovviamente quello che vorremmo che accadesse.
È stato particolare il fatto che nelle motivazioni, cioè Israele attaccato, non c'è stata la motivazione principale, ovvero si ipotizzava che ci fossero miliziani di Hamas in queste scuole. No. Stavolta
sono
hanno
io
attaccato...
Che non, sono io che non l'ho detto, ma immagino quindi, che dal immagino... loro punto di vista sia sempre quello ciò che, perlomeno a parole, spinge quello che fanno. Per concludere, altri due fatti che riguardano, diciamo, la politica intorno e dentro Israele, nel senso che il Guardian ha analizzato dei documenti ufficiali che riguardano la progettazione di insediamenti e hanno rilevato che fondamentalmente si vede che dal 7 ottobre Israele ha enormemente velocizzato la costruzione di nuovi insediamenti a Gerusalemme Est, dove tra l'altro non potrebbe. Tra l'altro alcuni di questi progetti, o uno solo forse, ripeto, non abbiamo approfondito benissimo, però il Guardian riportava di almeno un progetto in cui ci sarebbe diciamo anche la partecipazione di gruppi di destra nazionaliste che hanno già dei precedenti nello sfratto di palestinesi dalle proprie abitazioni. Inoltre, in generale, questi nuovi assediamenti costituiscono un impedimento reale alla creazione di uno Stato palestinese che tenga anche come capitale Gerusalemme Est, così come è al momento.
Vorrei dire che sono sorpresa, ma non lo sono.
L'ultimo fatto che ho pensato fosse interessante riportare riguarda una commissione incaricata dalle Nazioni Unite di investigare, di indagare sulle violazioni dei diritti umani avvenute il 7 ottobre, sia da parte di Hamas che da parte dello Stato israeliano, e questa commissione sostiene che Israele non solo stia dimostrando un'estrema mancanza di cooperazione, ma che stia anche praticando dell'evidente ostruzionismo, impedendo alla commissione di accedere a prove ed evidenze e a testimoni e a vittime israeliane dell'attacco del 7 ottobre. La risposta di Israele al riguardo è che la commissione è anti-israeliana e antisemita.
Mi sembra uno standard ricalcare sull'antisemitismo per rispondere a qualsiasi tipo di accusa.
Sì, è una cosa che abbiamo visto fare spesso.
Sì.
Come hai detto tu prima, non sono sorpreso. Parte 2. E passiamo ai fish and bits.
E goli!
Una vicenda che ha segnato gli ultimi decenni di cronaca statunitense è quella di O.J. Simpson, giocatore di football americano negli anni 90, che nel 95 fu assolto dall'omicidio della sua ex moglie e di un suo conoscente, e che ha perso la vita circa una settimana fa a causa di un tumore. Comunque, secondo il Guardian, si parla di un processo che è stato uno degli eventi che ha attirato più l'attenzione del XX secolo, per darvi un'idea.
È stato incredibile, è stato un processo mediatico assurdo negli Stati Uniti, e tra l'altro vi invito, se non l'avete ancora guardata, di guardarvi appunto su, non so dove, in che piattaforma sia adesso,
ma probabilmente ovunque,
il caso O.J. Simpson. L'ho guardata tanti anni fa, ma è fatta molto bene, spiega nelle dinamiche dall'omicidio fino alla fine del processo, insomma.
Sei un insider del crime statunitense, tu, ammettilo. Comunque, in quella vicenda diventò celebre non solo O.J., ma anche l'auto dove il giocatore si trovava durante il famoso inseguimento di 2 ore in cui nel 94 scappò dalla polizia. Ecco, in questi giorni si sta parlando proprio di quell'auto, che è una Ford Bronco bianca, perché ora che appunto Simpson è deceduto, pare il suo agente e 2 amici dell'attuale proprietario del SUV vogliano venderla in occasione del 30° anniversario del famoso inseguimento, quindi stanno cercando degli acquirenti per questo SUV molto molto famoso.
What a timeline to be alive!
E io credo davvero che ci sia gente infogatissima disposta a pagare per questa macchina solo perché ha fatto parte di questo evento di cronaca.
Allora, tenete a mente che questo inseguimento è stato seguito in diretta televisiva nazionale e ha interrotto, se non sbaglio, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio.
No, vabbè.
Hanno interrotto la diretta per seguire O.J. Simpson che scappava dalla polizia.
Diciamo che rivedo le mie posizioni su quando le Torri Gemelle hanno interrotto la melevisione. Erano un po' più giustificate.
Capisci? Comunque, voi quanto spendereste per un'auto del genere?
Io non spenderei niente per un'auto in generale.
Soprattutto se riguarda, insomma, personaggi di questo tipo. Ma a prescindere non lo farei. Però c'è gente che evidentemente che ha i soldi e può permettersi di spendere. Non sappiamo la cifra, immagino.
Allora, i venditori, che poi è l'ex manager e i 2 amici del proprietario, che non so, non mi è chiarissimo perché lui non faccia parte di questo piano malefico. Però i venditori hanno parlato di $1.5 million.
Ok.
Yes.
Temevo anche peggio.
Anche io. Peraltro è all'asta in questo momento questa macchina.
Quindi salirà il valore.
Per ora non hanno ancora raggiunto $1.5 million.
Ah,
questo è quello,
okay,
che è quello a cui loro auspicano.
Tenete a mente che quando si tratta di cimeli di questo tipo, soprattutto quando ci sono concomitanze con anniversari, oppure l'evento in sé acquista molta rilevanza, il prezzo di queste cose aumenta tantissimo. Quindi io credo che, a ragione non solo della morte di O.J. Simpson, ma anche a quanto pare dell'anniversario, è vero, effettivamente
saranno
30 anni, credo che il prezzo di $1.5 million, insomma, possa arrivare, forse probabilmente anche superare. Non ne sono sicuro, ma con tutti questi elementi penso che qualche fan ossessionato dalla vicenda...
Ma fan della vicenda giudiziaria, intendiamo?
Sì.
Fan dell'avvocato Kardashian?
Fan dell'avvocato Kardashian.
Era uno dei casi che l'ha reso famoso, no?
Esatto, sì.
Passiamo ora alla Trend Zone.
Dove siamo oggi?
Oggi siamo su X, causa Google Trends invasi completamente dallo sport.
Al primo posto abbiamo la data odierna, che è
17 aprile.
Potremmo smettere di dirlo all'inizio, tanto ce lo dice sempre X alla fine.
Questa
sempre
può essere un'ottima osservazione.
Al secondo posto abbiamo Barcellona, Paris Saint-Germain.
E ovviamente un po' di calcio perché ci sono state le coppe europee.
Al numero 3 è veramente bello.
What is this?
I have no idea.
Che trend è?
Trending with Marcella Bella.
Boh, forse non lo voglio sapere. Possiamo soprassedere?
Possiamo andare
avanti.
Sì,
soprassediamo. Al numero 4 abbiamo hashtag Belve.
Quanto pare ci dovrà andare Mara Maionchi e anche Margherita Bai.
Bui. È un'attrice italiana.
Ah, ok.
Sicuramente nice. Ce l'hai anche presa, è molto
sì,
famosa
sì,
se
realtà,
la vedi di
ecco,
faccia.
Vedendo la foto, assolutamente sì.
Sì, no, se non l'avevi ricollegato ci sta che l'hai letta all'inglese, però no.
Margherita comprare. Compra. Ci sta.
Al quinto e ultimo posto abbiamo rullo di tamburi, Canfora.
Eccolo.
Non è ancora in realtà, noi l'abbiamo già nominato perché sapevamo che insomma c'era una causa aperta per diffamazione perché ha dato della neonazista dell'animo alla nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni ed è stato rinviato a giudizio, giusto?
Esatto.
Sono stati chiesti a quanto pare 20.000 euro di danni.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.